Dai microfoni di Rete 2, Maurizio Franco vi saluta e vi presenta la terza puntata di un ciclo dedicato alla prima parte della carriera musicale di Charles Mingus, nel quale ci siamo già occupati. Scusa, rifaccio, azzera tutto. Dai microfoni di Rete 2, Maurizio Franco vi saluta e vi presenta la terza puntata di un ciclo dedicato alla prima parte della carriera musicale di Charles Mingus, nel quale ci siamo già occupati degli anni californiani e delle registrazioni con il trio di Red Norvo. Oggi analizzeremo un paio di collaborazioni e alcune delle opere che aprono la ricerca musicale mingusiana dei primi anni 50, un periodo nel quale era richiestissimo come contrabbassista ma doveva ancora affermare le sue doti di compositore, che sarebbero state riconosciute molto tempo dopo e che fanno di lui una delle figure più rilevanti del mondo musicale del secolo scorso. Uscito per questioni razziali dal gruppo di Norvo, Mingus frequenta per breve tempo Lenny Tristano e da lui sicuramente apprende il senso del contrappunto, della linearità, della improvvisazione collettiva, della pulizia sonora, qualità che non sono certo in contrasto con quanto aveva appreso dallo studio dei classici, soltanto mettevano ordine tra i suoi pensieri. Certo, Mingus non fu minimamente un discepolo di Tristano, ma la sua conoscenza e frequentazione del grande pianista italo-americano lasciò il segno. In quegli anni strinse amicizia anche con Charlie Parker, con cui suonava spesso in questo periodo finale della vita del sassofonista, cosa che avvenne anche con Bud Powell, con cui incise più volte. Mi sembra allora interessante farvi ascoltare nel ricco, swingante e incisivo gioco di bassi di Mingus, sia con Parker sia con Powell, in una registrazione radiofonica del 53, che uscì a nome del sassofonista, ma in cui era presente anche il pianista, mentre il batterista era Max Roach, con cui Mingus aveva da poco fondato la piccola etichetta discografica Debut. Il brano è il powelliano Dance of the Infidels. Thank you. Era bebop al più alto livello con Dance of the Infidels del pianista Bud Powell, componente di questo quartetto dell'alto sassofonista Charlie Parker, colto in un broadcast radiofonico nel maggio del 53. Insieme ai due giganti del bop c'erano Charles Mingus al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Se al gruppo aggiungiamo Gillespie, abbiamo al completo il quintetto che in quello stesso maggio registrò il famoso concerto della Massey Hall di Toronto. In quegli anni Mingus suonava con i grandi del bop, con Miles Davis, ma anche con il vibrafonista Teddy Charles, con Licconitz e Stan Getz, in un fecondo incontro tra musicisti bianchi e neri, spesso impegnati nella ricerca di nuovi rapporti tra musica scritta e improvvisazione e di nuove forme che superassero la logica del song e anche del blues. Così Mingus, che nel 1953 era stato eletto nuova stella del contrabbasso dai critici del primo referendum di Downbeat e aveva brevemente suonato nell'orchestra di Duke Ellington, che poi era il suo idolo, oltre che tenuto a battesimo l'esordio discografico del pianista Paul Bley, e aver collaborato con Art Tatum, Mingus, dicevamo, inizia a suonare con il Jazz Composers Workshop, un nonetto radunato da Teo Massero, Teddy Charles e altri musicisti di questa area più sperimentale. È il seguito ai Jazz Workshop del Open Door che Mingus diresse dall'estate del 53 e sino più o meno all'agosto del 54. Nel quell'anno il famoso duo di tromboni, quello con J.J. Johnson e Kay Winding, incise con Mingus al contrabbasso, Wally Cirillo al pianoforte e Kenny Clark alla batteria la composizione del bassista titolata Reflections, che evidenzia l'amore del suo autore per il trombone, che poi era il primo strumento che imparò a suonare, e anche l'amore per il registro grave, passioni che condivideva con Ellington, oltre al fatto che l'inusuale impasto timbrico dei tromboni con il basso con l'arco era veramente qualcosa di originale per l'epoca. Il pezzo è forse il primo in cui Mingus usa una struttura volutamente multitematica, se si esclude il poema sinfonico Half Mast Inhibition. Ascoltiamo allora Reflections. Thank you. C'erano molti aspetti da sottolineare in questo Reflections di Charles Mingus, un brano multitematico in cui ogni sezione aveva una sua caratteristica, cambiando sistematicamente tonalità e a volte anche tempo e impasti timbrici, dando forse l'idea del collage in cui reminiscenze classiche e fascinazioni lintoniane si mescolavano al mondo interiore di Mingus, qui piuttosto cupo e già parzialmente schizofrenico. Ed erano anche minime le parti lasciate all'improvvisazione dei due trombonisti, J.J. Johnson e Kay Winding, i leader di una seduta completata dal pianoforte di Wally Cirillo e dal batterista Kenny Clark, una seduta dell'agosto del 1954. Un altro brano multitematico ma ancora più ampio nel numero delle situazioni è Minor Intrusion, che Mingus definiva un blues senza il blues per via del suo clima dolente e malinconico. La registrazione venne fatta nel dicembre del 54 con un gruppo in cui troviamo Ted Jones alla tromba, John Laporta al sax alto, Theo Massero al sax tenore, Jackson Wiley al violoncello e Clem De Rosa alla batteria. E ovviamente Charles Mingus al contrabbasso, che si sovraincideva anche al pianoforte, come farà del resto anche in altre occasioni. Anche qui ci sono singolari impasti timbrici e un uso di pieni e vuoti che si mescola ai continui cambi di organico, che fanno del pezzo un piccolo capolavoro del primo Mingus, anticipatore di diverse pagine degli anni successivi. Ascoltiamo allora una parte di questo lunghissimo brano del sestetto mingusiano, titolato appunto Minor Intrusion. Thank you. I colori blues, le alternanze tra modo maggiore e minore, la varietà timbrica e il multitematismo della struttura caratterizzavano Minor Intrusion, incisa nel dicembre del 1954 dal suo autore Charles Mingus, impegnato sia al contrabbasso che al pianoforte, con un sestetto comprendente Ted Jones alla tromba, John Laporte al sax alto, Teo Massero al sassofono tenore, Jackson Wiley al cello e Clem De Rosa alla batteria e al tamburello. Per quanto riguarda i suoi partner, Laporte era un allievo e discepolo di Lenny Tristano. Ted Jones stava iniziando la sua eccezionale carriera di trombettista, compositore, arrangiatore e band leader, mentre Teo Massero è il famoso produttore di Miles Davis, colui che ricostruì Bee Gees Brew e che era, oltre che un ottimo sassofonista, anche un teorico diplomato alla Juilliard. L'originalità di Mingus è comunque ancora vicina al mondo della West Coast, quello più colto e sperimentale, e il blues è un retaggio che di lì a poco entrerà nella sua musica per sostituirsi ai classicismi che a loro volta saranno presenti in forma più sfumata e indiretta. Del resto in quegli anni si voleva uscire dagli schemi strutturali del chorus definiti sia dal song sia dal giro di blues, come dimostravano sia il Modern Jazz Quartet sia i citati musicisti West Coast e di lì a poco l'intero mondo del jazz. Strutture nuove, certo, ma anche brani aperti come Gregorian Chant, inciso il 31 ottobre del 54 con ancora John Laporta, ma al clarinetto, Teo Massero al sassofono tenore, George Burrow al baritono, Mal Waldron al pianoforte, Charles Mingus al contrabbasso e Rudy Nichols alla batteria. Una composizione legata alla libera improvvisazione, senza cambi di accordo, di cui Mingus diceva che fondamentalmente bisognava suonare sulle atmosfere del brano. Ascoltiamo allora Gregorian Chant, con cui Maurizio Franco vi saluta da Birdland, l'avventura del jazz.